Grazie Giorgio, quando mi stai dando il suo mi stavo preoccupando perché ci conosciamo da tanto. No, io ringrazio appunto innanzitutto Sandro che in anticipo mi ha coinvolto in questo momento importante, e sono molto onorato di essere qui, poi Giorgio e Daniele con cui stiamo facendo tutta una serie di ragionamenti, e dico anche che torno sempre volentieri qui perché io, essendo stato obiettore Caritas, qui ricordo che quando avevo i capelli ho fatto tanti momenti formativi che poi mi hanno fatto fare quei 10 mesi tra i più belli della mia vita, che mi hanno aperto degli orizzonti e mi hanno fatto conoscere la cooperazione. Quindi questa cooperazione sociale in quel caso, e poi dopo ho preso un'altra strada. E innanzitutto auguri, quindi questo è il primo passaggio, perché 25 anni sono un po' una fase in cui si entra nell'età adulta. Prima di entrare un po' nella tua cosa vorrei fare solo una premessa. La prima questione è questa: pensando al titolo Casa e Lavoro, oggi intervengo qui come presidente pro tempore, e il pro tempore in un cooperatore è fondamentale, perché le cooperative vere non hanno padroni, quindi sono imprese intergenerazionali, che è il consorzio cooperative lavoratori. Io devo dire che il consorzio è promosso anche il CISL, lo dicevi, abbiamo costruito in 50 anni circa 15.000 alloggi. Mi sono sempre chiesto, ci ho messo un po' di tempo a capire perché non ci fosse dentro il nome del consorzio la parola casa o abitare, ma c'era quella cooperativa e lavoratori e consorzio, perché era promosso dalle acque della CISL. Perché l'obiettivo del consorzio è sempre stato quello, e ancora oggi nel quadro mutato, quello di fare case per i lavoratori, per il ceto medio, cambiato, mutato nelle condizioni, ma con quel principio ispirato al mutualismo più radicale, che è quello di fare la miglior casa al minor costo. Nella storia, prioritariamente per dare casa in proprietà, ma negli ultimi tempi, poi farò un cenno, anche in affitto. Quindi oltre al comune radicamento in questo, diciamo, c'è una grande vicinanza a Fondazione, che sta nel comune radicamento dei valori, poi anche un po' nella missione comune che trova nella chiesa ambrosiana queste radici. La divagazione che farei è questa, però, che in questi tempi effettivamente è un po' complesso fermarsi e riflettere, perché c'è una grande turbolenza, soprattutto a Milano, no? E l'immagine che mi veniva in mente era quella di un ballerino che, con l'hula hoop sulle anche, inquiete, che continuano a cambiare spunti e spinte da una parte e dall'altra. E la percezione che avevo, rileggendo un po' di cose, è che dal punto di vista del settore immobiliare, io ultimamente uso un po' una parafrasi molto forte, due anni fa andavamo ai convegni dell'immobiliare, dicevo, mi sembrava di stare in una seduta degli alcolisti anonimi, ma lo dico, ma non in maniera, ma proprio di questa sensazione in cui tutto non andava. Oggi, se dovessi stare in quella metafora, mi sembra che si sia ricominciato a bere a canna il whisky, no? Perché in questo momento c'è una grande sovraeccitazione. E le domande essenziali rispetto alla crisi del 2012 sono state in parte eluse, nel senso che si è ripreso come se nulla fosse. Allora, siccome è chiaro che non è che ci si deve condannare alla depressione come stato permanente dell'esistenza, però il tema della sobrietà e della misura penso che siano un quadro caratterizzante anche della natura storica di Milano. Se dovessimo dire, non si è fatto tantissimo, no? Le regole sono fermate un po' allo stato dell'enunciazione e le sperequazioni sono cresciute, questo è il punto sostanziale. Anche qua, usando delle semplificazioni brutali, i ricchi continuano a restare nel loro empire dorato, il ceto medio è sempre più in affanno e i poveri soccombono. E quindi a uno sguardo come il mio, un po' ingenuo, che io sono, ahimè, architetto di formazione e non ho grande competenza sulle questioni economiche, ma mi cimento anche un po' nella quotidianità della rappresentanza cooperativa, pare che ancora una volta nelle analisi dei provvedimenti economici, nel dibattito politico, si sia eluso uno dei nodi sostanziali che è stato dietro alla crisi, che è un po' il nodo del senso. Senso sia nella duplice accezione di significato e direzione di marcia dello sviluppo. Mi sembra quindi, estremizzando, che in questa incerta fase dello sviluppo umano, in cui il pensiero calcolatore e quantitativo è l'elemento sostanziale, c'è una sorta di pericolosa, ormai cronicizzata, insensatezza dello sviluppo. A questo punto solo una piccola citazione, che quindi è un pezzo di un pensatore radicale, che era un libertario, che era Cornelius Castoriadis, che nel suo libro La rivoluzione democratica scriveva appunto: le radici della situazione che viviamo si trovano nel fallimento di ciò che, dopo la scristianizzazione della società, la sua secolarizzazione e il rifiuto a orientarsi secondo norme trascendenti, aveva sostituito queste ultime. L'immaginario del progresso, che sia nella sua forma liberal capitalista, sia nella sua forma marxista, sopravvive ormai solo come guscio vuoto. Ecco, io penso che questo sia un monito a cui quantomeno sento nella quotidianità, non che ci perda l'esistenza, non che voglio fare il pensatore che sente Sisifo sulle sue spalle, però penso che sia un richiamo molto importante. Quindi è la necessità per chi fa imprese di costruirsi uno spazio economico e sociale che possa riprodurre non solo la replicazione di ricchezza fine a se stessa, ma reale benessere collettivo. Richiamando l'enciclica Caritas in Veritate, significa quindi fare spazio a imprese che informano il proprio agire a principi diversi da quello del puro profitto, senza per ciò stesso rinunciare a produrre valore economico, traguardando orizzonti di lunga durata con sguardi di prospettiva generale, attenti a bilanciare sempre con grande equilibrio il peso tra interesse privato e bene comune. Ecco, io penso che questo sia poi il principio a cui volge la cooperativa autentica. Nei suoi settori, prima si citava Confartigianato, Confindustria, io dico Conf cooperative, no, non per spirito, solo per spirito di appartenenza, ma perché prima c'era Giovanni Carrara.
Con una responsabilità in più.
Certo.
Perché mentre le citazioni che ho fatto prima riguardano gli interessi, voi avete dentro un DNA che si chiama mutualismo, che è una cosa
assolutamente
che mi espone ancora di più.
Sono d'accordissimo. Tant'è che su questo abbiamo fatto un lavoro durissimo come settore abitativo, viste le crisi che ci sono state, per fare un rating mutualistico che misurasse il gradiente delle nostre imprese, che non si vendessero come delle piccole immobiliari frustrate. Quindi questo è il tema, no, della cooperazione. Fatta un po' questa provusione, tra l'altro noi abbiamo fatto un altro passaggio importante, noi ci chiamavamo Federabitazione, abbiamo cambiato nel 2018 il nome da Federabitazione a livello nazionale, poi su tutti i settori orizzontali, regionali, in Conf Cooperative Habitat. Abbiamo scritto con la carta dell'Habitat, che è un decalogo, e l'ha scritto che è uno dei miei maestri, ma è un urbanista, ma è un poeta, che è Giancarlo Consonni, e ha messo insieme un decalogo che richiama un orizzonte di lungo periodo, proprio rispetto a quei temi che diceva prima anche Bonomi, sapendo che fare case significa fare città e quindi significa produrre qualcosa che ha una responsabilità molto importante. Sulla domanda non ci svicolo, tu citavi quella cifra di 5.565 come dato medio. Allora, da un punto di vista di dato macroeconomico, quando l'amico Matteo dice questo è un indicatore in sé positivo, perché comunque ha fatto ripartire tutta una serie di dinamiche economiche, naturalmente da un mero dato immobiliare sulla città di Milano positivo. Ma io penso che si debba guardare questo dato in maniera critica, perché mette in luce una realtà più complessa. Innanzitutto perché appunto la città non è una tavola di monopoli, dove l'obiettivo, no, dei costruttori della città è quello di soffocare con la rendita, no, gli avversari, perché questa è monopoli, è capitale, io ti soffoco con la rendita. Ecco, la città non è quella roba lì, è una cosa ben più complessa, appunto è fatta di urbs, civitas, è pulsa di umanità, e se lo diceva prima Bonomi, il tema della nuda vita, della vita nuda è un tema centrale, cioè l'umano si esplica, no, nella città, è il luogo fisico che raccoglie un po' questa dimensione anche esistenziale. Allora, la domanda che ci siamo posti è appunto: quanta gente può vivere a Milano e riprodurre se stessa se i valori medi sono quelli, che si ribaltano anche sulle dinamiche della locazione, perché questo è il tema centrale. Appunto, in un'altra occasione ho fatto questa analisi proprio settaria, dove appunto se il costo medio è di 5.565 euro al metro quadro, noi abbiamo un reddito annuo medio del 2018 di circa 30.000 euro, no? Su Milano, quindi 2.450 euro al mese come stipendio, come reddito lordo, ecco, basta fare questa somma redditi, costi di accesso al bene casa e si capisce che è andato estremamente critico. Allora, cosa fare? Perché poi questo è un po' il tema. Ma io penso che il Comune di Milano, anche sulla su spinta anche delle associazioni, tra cui noi, ma anche in un tavolo comune che abbiamo fatto anche con Asso Immobiliare, con Assimpredi, e su quello c'è stata una coalizione di interessi locali molto robusta che va in quella direzione, sempre esortata da Bonomi, è lo strumento urbanistico del piano del governo del territorio, ha stabilito che oltre al mercato ci sia un obbligo per alcune aree di realizzare case a costi contenuti sia per la proprietà ma soprattutto per l'affitto. E quando diciamo a costi contenuti, noi pensiamo a un canone d'affitto che stia attorno ai 75-80 euro al metro quadro l'anno, cioè 450-500 euro al mese al massimo per un bilocale nuovo, perché anche in questo caso un po' la logica della rendita sta diventando anche l'elemento che l'alloggio sociale è ritenuto anche un affitto a 120 euro al metro quadro l'anno, che vuol dire per un bilocale 800 euro al mese. Se gli stipendi sono 1.200-800 per l'affitto, avranno già capito su che china ci stiamo ponendo. Poi c'è un'altra questione secondo me sostanziale. Milano oggi ha una brilla rispetto al tema alla nazione, il territorio che sta in, cioè tutto il resto è provincia, Milano le mura è Milano, il resto è provincia, io lo dico essendo un provinciale, ma Milano elude secondo me colpevolmente il suo ruolo nella sua interrelazione con quanto sta nella città metropolitana in primis, che vuol dire poi nella città regione. Allora, se si continua a pensare che lo sviluppo resterà concentrato solo ed esclusivamente nella piccola Milano, si continuerà a replicare in prospettiva grande sperequazione e dall'altra parte creando anche i fondamenti per il rancore che diventano poi elemento sostanziale, cioè lo iato tra centro città e provincia è un elemento abbastanza, anzi molto problematico, oltretutto se si pensa che se non viene governata l'espulsione eventuale di altra gente perché non riesce a stare a Milano, perché non riesce a farsi la casa, deve vivere in altri comuni, sradicando affetti, scuole, servizi, caricando quindi peso sulle altre città o medie città della provincia, crea comunque poi il fenomeno del pendolarismo e crea la disarticolazione socio-esistenziale più profonda. Io lo dico da pendolare che vive questa condizione un po' di natura, perché io appunto, lo dicevo prima all'arcivescovo, io arrivo a Corbetta, abbiamo comuni amici, ma lavoro in Via della Signora, per me è normale questa cosa, ma io ho visto persone, famiglie disgregate proprio per questa necessità di spingersi fuori e non avere più nessuna rete di relazione vicina. Quindi questo tema di pensare a uno sviluppo anche nella relazione policentrica è un tema che è completamente scomparso da qualsiasi dato di dibattito. Come si fa la carovana? Mi piace questa idea dell'oasi, del deserto, della carovana, molto, e per esempio noi la stiamo iniziando a fare, abbiamo un po' sempre fatta, no? Nelle nostre relazioni non sistemiche ma storiche, ho iniziato 20 anni fa, in consorzio, mi ricordo il tavolo con Monsignor Agnesi, abbiamo poi fatto lo Stadera, abbiamo fatto tutta una serie di cose interessanti. Però oggi con Fondazione San Carlo, con Farsi Prossimo, con Abitare Sociale Metropolitano, quindi tutto il sistema dell'impresa sociale e con consorzio, con GCL, che è la realtà cooperativa di abitazione diciamo, più robusta e più vicina a questo mondo, stiamo facendo dei ragionamenti imprenditoriali, possiamo dirlo, Daniele, che possono far sì che con questi meccanismi di rete, di circolarità, si replichino risorse interne per far sì che tutto quello che si può fare lo si fa anche senza risorse pubbliche. Questo è un punto fondamentale, cioè lo Stato deve riprendere alcune funzioni fondamentali per far sì che poi possa esistere anche una sussidiarietà virtuosa, ma noi siamo in grado attraverso queste norme che sono state messe in campo di fare, no, questa economia circolare vera. Quindi il tema di una casa giusta per una città, città normale, e questo il tema della normalità è un punto fondamentale, è un tema ineludibile, perché una città che appunto è troppo tesa a narrarsi come bersaglio luminoso di risorse economiche smisurate che arrivano da ogni parte del mondo perde di vista la sua traiettoria storica, che per Milano è anche incisa nel suo nome, terra di mezzo, quindi sobria e dotata di giusta misura. E la testimonianza di questa misura giusta sta anche nella struttura interclassista di Milano, in cui i quartieri popolari erano sempre pensati non isolati, bensì gomito a gomito, in alcuni casi proprio nervo a nervo, con i quartieri borghesi. Tutto il dibattito su San Siro, chiudendo, per me è anche un po' paradossale. A me ha insegnato, qui nella città corporativa, un altro dei miei maestri, Giuliano Della Pergola, ci insegnò che San Siro nacque proprio come risposta della borghesia milanese all'avanzata del proletariato urbano che stava facendo le case popolari lì. Allora, all'epoca la borghesia non ha fatto muri, ha fatto San Siro, no? Oggi nel dibattito su San Siro si parla di tutto tranne che della traccia storica che resta anche come segno importante sulla città, no? Quindi è qui dentro, è scritta nella storia di Milano che non si può pensare di essere Londra o Berlino, dove comunque questo tema della città disuguale sta diventando problema politico sostanziale, no? Basta pensare anche a tutti i fenomeni di gilet gialli che sono a Parigi, è questa roba qui. Quindi noi, diciamo, per far sì che questa lotta di classe non sfoci, ma ci sia una lotta di classe che rivendica una progettualità e non sfoci in rabbia, penso che dobbiamo fare questa alleanza robusta, e alla fine Milano guardi un po' la sua tradizione che è popolare, cattolica, ambrosiana e socialdemocratica, mettendo insieme un po' questi fili penso che si possa guardare ai prossimi 25 anni con grande fiducia. Grazie.
Io sono molto d'accordo su questa definizione novecentesca dell'ultimo intervento, quindi mi chiedo,
sento un novecentesco.
Come si fa a non trasformare la lotta di classe in rancore? Questo è il vero punto nodale su cui ragionare. E io rispondo semplicemente con una cosa banale. Punto primo, occupandoci dei rancorosi, che non guardandoli con questa puzzetta sotto il naso che noi abbiamo, diciamo, beh, noi siamo i buoni, eccetera. No, perché il rancore è fatto di paura e di incertezza. O si svuota quel rancore lì e si prende per mano avendo un altro progetto, altrimenti il rancore si autoalimenta da sé e noi dobbiamo ricominciare a alimentare un'altra parola chiave, che più la si usa più aumenta, che si dice fiducia.